Amici di Social & Tech, bentornati, io sono Massimo. Nuova puntata di Social & Podcast. Quest'oggi inizio con una cosa un po' particolare, con un'intervista ad un personaggio altrettanto particolare. Sto parlando di Giorgio Minguzzi, un uomo, un vulcano, un esperto di marketing aziendale, comunicazione e vendite. E quindi Giorgio, benvenuto, parto subito con la prima domanda. Bene, hai lavorato offline, ma da quanto si vede sei diventato un abitante del web. Ti definisci un temporary marketing management. Per i non addetti lavori, puoi raccontare meglio di che cosa ti occupi?
Allora, mi occupo di CRM. CRM è un acronimo che sta per Customer Relationship Management. Nulla di complicato, è semplicemente un sistema di gestione della relazione con i clienti. Se non hai un CRM, ti aiuto a implementarlo. Se lo hai e non va bene, come capita la maggior parte dei progetti CRM che hanno un sacco di difficoltà perché sono progetti complessi, io ti aiuto a rimettere a posto il tuo progetto CRM. Se invece hai un CRM e sei contento, possiedi un tesoro di dati che vuoi sfruttare, benissimo, io sono quello che ti aiuta a utilizzare le informazioni del CRM in modo che non rimangano là dentro il database e che il CRM non si riduca a un'agenda aziendale che nessuno guarda e nessuno utilizza. Ovviamente, andando a toccare il cuore dell'attività aziendale, cioè i clienti, capita che ci si conosca e che nascano altre attività. Capita quindi di rimanere all'interno per un numero limitato di clienti, ovviamente, in cui ci si sceglie a vicenda, per gestire il marketing in toto, oppure per supportare chi gestisce il marketing, magari in una fase di training, perché non ha le competenze per seguire tutte le cose, oppure perché è nuovo e non conosce tantissimo il settore. Ecco, ci sono vari casi. Ecco, questo tipo di attività è un'attività a tempo normalmente, anche se poi per un cliente non specifico sono 4 anni che va avanti questo temporary. Bene, è un'attività a tempo che appunto viene utilizzata dalle aziende quando hanno bisogno di avere supporto per le attività marketing legate alle vendite grazie al digitale. Ovviamente le aziende che sono più predisposte oggi a questo tipo di attività sono aziende estere, quindi mi ingaggiano spesso e volentieri dall'estero, in un periodo che dura molto di più, diciamo, di un normale fammi il sito o gestiscimi una campagna di advertising. Ecco. A fianco di queste belle attività, che sono molto sfidanti e anche interessanti, perché poi ho scelto alcuni settori precisi, quindi meccanica, ingegneria e informatica, roba molto tecnologica, perché lì ho il mio expertise maggiore, quindi riesco a essere più di aiuto. A fianco a tutte queste belle attività qui, ho un'azienda innovativa, si chiama Improvo, che è scritto con 2 O, se volete andare a curiosare è Improvo, che applica i principi del crowdsourcing al mondo della formazione aziendale, sulla quale nutro molte speranze. È una startup innovativa del settore HR Tech, quindi è un settore in crescita che sta sviluppando molto interesse, per la quale ci saranno delle novità a breve, per cui se avete curiosità in questo tipo di attività o di formazione, oppure siete un HR manager e volete diciamo capire qualcosa in più, Improvo è un posto che diventerà molto caldo tra poco tempo, quindi andate, iscrivetevi alla newsletter perché potrebbe essere interessante un po' per tutti. Ecco, queste sono più o meno le mie attività spiegate in 3 minuti.
Nel tuo podcast Merita Business Podcast racconti storie iniziando da una frase sibillina, a volte ad esempio d'effetto, che sa stupire l'ascoltatore e che anticipa di cosa parlerai in quella puntata. Come ti è venuto in mente di parlare invece di fare video?
Ah, come ho cominciato? Io sicuramente sono sempre stato un dipendente, ho lavorato in 2 grandi gruppi nella mia vita, sono cresciuto in uno e poi sono passato in un altro ancora più grande. Sono stato fortunato, ho avuto esperienze positive. Diciamo che nell'ultimo periodo dell'ultimo lavoro sono cambiate diverse cose in azienda. Come sapete, in questi gruppi grandi le persone vanno e vengono e i cambi di scenario sono repentini. In uno di questi cambi di scenario sono arrivate persone, diciamo, ai vertici delle funzioni chiave che si rapportavano con la mia, che non mi piacevano, con cui non condividevo né il modo di fare, né l'etica, né le modalità di, diciamo, di operare i progetti da fare, e quindi ho salutato. Salutando, mi dovevo trovare qualcosa da fare, potevo tranquillamente cominciare a mandare curriculum, ma non mi andava, volevo provare a vedere se potevo fare, visto che cominciavo a diventare vecchio, l'ultima colpo di coda e provare a fare una roba mia, e mi sono buttato. Ora, sapendo fare solo questo mestiere qui, perché non ne ho mai fatti gli altri, non è che ho fatto il carpentiere o il falegname o l'imbianchino, ho deciso di buttarmi e fare una cosa mia sul mio lavoro. Dovendo promuoverla, ho guardato nello scenario di quello che c'era, cosa avrebbe potuto aiutarmi nel comunicare meglio la mia attività, e ho visto che c'era da fare un blog, perché tutti l'avevano, ma ce ne sono un treno di blog, e più o meno tutti che copiazzano gli stessi contenuti gli uni dagli altri, quindi sono sempre le stesse robe, un mercato affollatissimo. Poi c'era YouTube, che è un mercato ancora più affollato, dove però la produzione del materiale non è banale, devi avere le idee chiare e devi sapere fare veramente. Io ero da solo, sono da solo a registrarmi, non è che c'è qualcuno che mi aiuta, non ho un operatore, quindi ho fatto 2-3 prove, anche se alcune cose avevano dato dei segnali interessanti, io mi sono preso un po' paura e ho fatto un errore che non ho fatto col podcasting. Ora, perché non l'ho fatto col podcasting? Ve lo spiego in un attimo. Io ho guardato la scena del podcasting in Italia, non c'era nessuno, praticamente cosa c'era, perché qualche cosa c'era, pensavo che non servisse la mia audience, o meglio, non servisse la stessa audience che volevo servire io, e quindi ho identificato un bisogno di contenuti e li ho prodotti. Ovviamente questi contenuti prodotti così mi generavano del contenuto da poter riutilizzare per fare blog post, contenuto originale che nasceva da delle interviste, eccetera. Ora, perché parlavo di un errore che ho fatto su YouTube? In realtà il consiglio che ora potrei dare, ma che non avevo chiaro io quando ho iniziato, è che prima si fanno le cose e poi si diventa bravi a farle. Cioè, non esiste aspettare di essere bravi. Io aspettavo di essere bravo su YouTube. Ho cominciato a comprare attrezzatura, a vedere che era complesso, a vedere che non ero proprio perfetto. Ok, prima si fanno le cose e poi si diventa bravi. Fortunatamente ero abbastanza convinto di potercela fare sui podcast, perché avevo tutta l'attrezzatura a casa già pronta per registrare un podcast, e quindi ho fatto in fretta a gestire questo tipo di necessità. Cioè, ho fatto in fretta a mettere in piedi tutto quanto quello che serviva, radunare il microfono, capire come funzionava il software per montare gli episodi, eccetera. Quindi mi è venuta in mente una cosa del podcasting per necessità, e perché avevo un set minimo di competenze che già avevo, per cui ero più tranquillo e dicevo: vabbè, mi manca poco a diventare bravo, quindi basta un po' di tempo e ce la faccio. In realtà non era proprio così, però l'avrei potuto fare tranquillamente anche su YouTube e sarebbe stato lo stesso. La fortuna ha voluto che comunque davvero in Italia ci sia ancora oggi poca offerta di podcast, quindi se produci qualcosa di un minimo in linea con le aspettative della tua audience e di decente qualità, qualche numero lo fai. Ecco, questa è un po' la storia in breve.
Tu parli prettamente chi vuole fare business, quindi alle aziende che spesso sono spaesate, non sanno dove andare a parare, con azioni mirate. Con che criterio scegli i tuoi argomenti?
Allora, la domanda prevede due livelli di risposta diversi. Per un livello più superficiale, ti posso dire che il criterio che uso per scegliere gli argomenti che tratto nel podcast è quello di servire l'audience che ho deciso di servire. Quindi giro con un taccuino, ho delle note che poi si sincronizzano su tutti i miei device, quindi dal PC a casa, quello portatile che uso per lavoro, al telefonino, cioè tutto è sempre sincronizzato, dove man mano che mi vengono delle ispirazioni, perché le colgo dai miei clienti o dalle persone che afferiscono a quella nicchia di mercato, a quell'audience, quindi parlando con loro saltano sempre fuori delle cose interessanti che mi accendono una lampadina, io me la segno. Poi, arrivato a casa, vado a vedere con che keyword viene cercata quella intenzione di ricerca, come la esprime la maggior parte della gente, se c'è già del contenuto su quello, faccio un minimo di ricerca, un minimo perché comunque quell'argomento trattato da me sarà sempre particolare, quindi non ho bisogno di essere stato il primo e l'unico. Faccio un esempio, mi aspetto di trovare materiale quanto ne vuoi su Instagram. Non per questo non ci ho fatto 5-6 puntate su 200, quindi alla fine non mi sono limitato. Quindi il criterio è che se sei in un business e parli con le persone di quel business, le idee ti vengono, perché un po' diventi esperto, un po' li stai ad ascoltare, e diciamo che ascoltando le idee non mancano mai, anche quelle giuste, ecco, quelle in linea con la tua audience. Se devo risponderti in maniera un pochino più approfondita, devo dirti che molto lo fa il mio business plan, cioè la differenza che noto io tra me e molti podcaster è che molti podcaster partono per passione, in due modi: partono per passione perché hanno voglia e carica, adrenalina, sono contenti di partire e fare questi podcast, dall'altro seguono la loro passione, cioè se sono appassionati di carte di Pokémon parlano di carte di Pokémon. Ecco, qual è la differenza? Che io sono partito per fare business, quindi tutto il mio show è stato pensato come un percorso per tirare l'acqua al mulino della mia azienda, della mia attività. Ora, perché il mio bisogno mi muoveva, non ero appassionato di podcasting da dire che il mio hobby è il podcasting, il mio hobby è tutt'altro, e quindi non c'entra niente col podcasting. Quindi cosa succede? Se tu parti facendo le cose per passione, per impeto che tuo personale, di contentezza, di felicità perché stai partendo, tu ti ritrovi dopo 2-3 anni, 1 anno, 6 mesi a dire: ah, adesso come monetizzo? E magari non si può, perché alla roba che piace a te per la tua passione magari non frega proprio niente a nessuno, oppure magari non è monetizzabile, magari hai un'audience troppo piccola per essere monetizzata. Anche se questo, devo dire la verità, con il tempo ho capito che è più un limite psicologico, perché si possono trovare dei modi, però è molto più facile sedersi ad un tavolo e dire: Giorgio, cosa vuoi fare? Che percorso vuoi far fare a questo podcast? Che cosa vuoi ottenere da questo podcast? Boh, voglio ottenere questo. Bene, allora trovo la strada dove andare, e trovo la strada che magari sei interrotta da una parte, aggiro l'ostacolo e poi alla meta ci arrivo lo stesso. Ma se parto a caso e poi pretendo anche dopo un po' di capire come ottenere dei risultati, quell'errore iniziale di partire a caso lo pagherò carissimo. In alcuni casi si può recuperare, per vari motivi, ovviamente la audience è grandissima, parliamo di Instagram, non so, uno gli piace Instagram, parte perché gli piace Instagram, un minimo di mercato ce l'ha, poi magari fra 2 anni non c'è più perché c'è un'altra roba e lui resta con un podcast che parla di Instagram. Ecco, quindi le fortune possono cambiare repentinamente in ognuno dei due casi, però se io parto con un progetto, io vedo gli ostacoli, li aggiro e vado alla mia meta. Ma se io parto a caso e poi spero di trovare durante il percorso la meta, è molto molto più difficile. Quindi questi sono i due ambiti. Ho un criterio per scegliere gli argomenti perché so a chi mi devo rivolgere, e il sapere a chi mi devo rivolgere è molto importante, anche perché questo è quello che ha fatto evolvere il podcast. Io non ho detto di essere stato bravo fin dal primo episodio, io sto dicendo che sapendo dove andare il podcast diventa ogni giorno, ogni settimana, in questo caso ogni volta che esce una puntata, più corrispondente a quello che voglio fare, più vicino alla meta che voglio raggiungere.
Alcuni tecnici parlano di CRM, e adesso spieghiamo che cos'è. In economia aziendale il concetto di Customer Relationship Management, termine appunto inglese, spesso abbreviato in, come dicevamo prima, CRM, o gestione delle relazioni con i clienti, che è legato al concetto di fidelizzazione appunto dei clienti. A che cosa serve e perché è importante oggi averlo tra i nostri software?
Ora sfatiamo un mito. Quando si parla di Customer Relationship Management, come dicevo prima, si parla di gestione della relazione con i clienti. Benissimo, ogni azienda ha un sistema di gestione della sua relazione con il cliente. Non c'è nessuna azienda che è sul mercato che non ha un sistema. Ha un sistema tutto suo. Potrebbe essere urlargli al telefono, non rispondergli, che è una forma di comunicazione, cioè decido che quando lui si lamenta via email io non gli rispondo e lo ignoro. Potrebbe essere anche, come mi è capitato di vedere, è lui il cliente, sta lì, aspetta me perché è lui che ha bisogno. Questo è un sistema di gestire la relazione col cliente. Ok, quindi Fatto salvo che tutte le aziende hanno un sistema di relazione con il cliente, un software CRM, cioè un software che aiuta a gestire in maniera più funzionale la relazione col cliente, serve e serve molto. Perché? Perché con il digitale, grazie al digitale, grazie alla frenesia di questo mondo, se volete metterla come diceva una volta la pubblicità, i punti di contatto fra l'azienda e il cliente sono diventati tanti. E sono diventati tanti, tutti importanti. Tutti estremamente importanti. Faccio un esempio. Se prima parlavano solo con il commerciale o venivano al bancone del negozio, oggi possono chiamare l'after sales, chiamare il marketing, chiamare l'amministratore delegato, chiamare il commerciale, chiamare il magazzino. Ora, tutti questi punti di contatto creano l'esperienza che ha quell'utente, cioè l'utente si fa un'idea di tutta l'azienda man mano che va avanti. Anche in fase di acquisizione del cliente, questi contatti sono molteplici e non è più solo l'ambito sales, il vecchio commerciale o il bancone del negozio dove vado a comprare i chiodi o del negozio che vende un po' tutto nel West, no? Ecco, non è più così. Quindi cosa succede? Che aumentando i punti di contatto, aumentando le informazioni, io non riesco ad avere una fotografia lucida, nitida del mio cliente se non li traccio in qualche modo. Tipico esempio. Prendo, vado da un cliente che è in credit hold, io non lo so, e gli provo a vendere un'altra cosa. Gliela vendo, non so per quale motivo gliela vendo, cosa è successo? Torno a casa e scopro che l'amministrazione finanza e controllo me lo blocca. Lo devo chiamare, gli devo dire che non lo potrò accontentare finché non paga e sono ulteriori problemi. Quanto sarebbe stato meglio sapere in anticipo che il point of contact, che era l'amministrazione in quel caso lì, aveva un problema? Oppure, altra scena, vado da un cliente, gli devo vendere una cosa, ma il reparto ricambi gli ha venduto dei ricambi che sono in ritardo di 3 mesi alla consegna. Io arrivo dal cliente e lo trovo arrabbiatissimo. Ok? Tutte queste cose qui non possono più essere gestite a memoria. Non ce la fanno le persone. E in più, per essere efficaci, bisogna concentrarsi sulle cose davvero a valore. Ora, se non ho informazioni e dati, ha senso andare a istinto? Secondo me, avendo così tante possibilità di raccogliere i dati, non ha più senso andare a istinto, perché sapete cosa c'è? L'istinto molte volte si sbaglia. È meglio usare l'istinto con una buona base di dati. Non sto dicendo che tu devi essere un robot e devi agire come un robot che guarda e legge solo i dati. Resta il fatto che se sei cosciente di tutte le informazioni, le tue decisioni le prendi meglio. Quindi ecco il grande vantaggio del CRM. Poi possiamo parlare di tutto quello con cui si integra e magari non finiamo più. Però fondamentalmente oggi tanti interlocutori parlano col cliente ed è bene che l'azienda tracci questi contatti.
Spesso chi ha un CRM lo usa solamente per tenere traccia dei clienti, ma non pensa a quante azioni di marketing possa fare con l'ausilio di un software di questo tipo, per trovarne ad esempio di nuovi. Cosa ne pensa al riguardo?
Hai toccato un altro punto spinoso, perché normalmente le aziende cosa fanno? Pensano che il CRM sia una cosa che riguarda i commerciali e basta. Quindi un po' è la mitologia del CRM. Diciamo che il modulo di Salesforce Automation, che è il modulo principale da cui poi parte, diciamo è il pivot della squadra, il modulo principale che si installa all'inizio, ha dentro la parola sales e quindi nella mitologia aziendale contemporanea si pensa che il CRM sia solo quel modulo, per cui si va dai commerciali con un grande bastone e li si obbliga a inserire dentro i dati dentro il CRM. Cosa succede però? Che il commerciale per sua natura dovrebbe mettere i dati dentro il CRM all'uscita di un incontro di lavoro. Bene, questi dati nel CRM non ci finiscono quasi mai, perché il commerciale che ha dato tutto se stesso nell'incontro col cliente, quando esce e risale in macchina, non si ferma nella piazzola a mettere i dati. lui ha dato tutto in quel momento lì, il suo effort è stato spomparsi là dal cliente, si è consumato, non ha tanta voglia. Ne avrebbe voglia, se con quei dati fosse chiaro nella sua testa qual è il beneficio che lui ottiene. Quindi cosa succede? Che se io metto dentro dei dati e poi non succede nulla, come nella maggior parte dei casi dei CRM che vanno bene, perché quelli che vanno male è che non ci mettono proprio i dati, dopo un po' io comincio a spazientirmi. Cioè ti ho messo i dati dentro e tu non li guardi, ti ho messo i dati dentro e non ce ne fai niente. Ecco, il marketing è un grande aiuto, perché con quei dati può fare tanto per il commerciale, non tanto per l'azienda, ma per il commerciale. Perché? Perché quei dati sono dati di una relazione personale che per interposta persona l'azienda ha col cliente, ma questa interposta persona è il commerciale. Quindi se io metto dentro la data di compleanno del cliente e non parte in automatico un'email o anche un reminder a me che sono il commerciale per fargli gli auguri, adesso ho preso un esempio molto banale che è veramente l'ABC, manco l'ABC, cioè vuol dire che io ho messo dei dati per niente. E nella testa del commerciale l'unica idea che si forma è che lui mette dentro i dati e si sta scavando la fossa da solo perché si rende facilmente sostituibile. Questo è un altro mito aziendale, cioè i dati senza una relazione, mi spiace, ma l'azienda si accorgerà quanto poco contano. Certo, è meglio di niente se se ne va via da un momento all'altro il commerciale, ma dei dati, dell'indirizzo che io abito in via Piripicchio, non frega niente a nessuno. Cioè non è che quello fa sì che poi il cliente continui a comprare. Quindi attenzione che se il marketing non mette mano ai dati e non ci fa qualcosa, è tutto il progetto CRM che ne risente. Da lì in poi c'è anche tutta la parte di qualificazione dei propri commerciali. Quando io gli passo un lead, lui non lo va a lavorare, non mi dà un feedback, non mi aiuta a capire se ho centrato o meno la campagna di comunicazione. Cioè l'unione tra marketing e vendite nel CRM diventa lampante, cioè sono due gambe, una ha bisogno dell'altra, sono due entità che si supportano a vicenda. Quindi vuol dire che se il sito web non fa entrare direttamente dentro il CRM dei lead e questi lead non vengono qualificati dai commerciali, non si sa mai, non si capisce mai fino in fondo se quello che si è fatto a livello di comunicazione, di marketing, di azioni sul mercato poi porta del risultato interessante per l'azienda. Lo vedi con un numero ma non vedi qual è la struttura del percorso. In questo caso lo puoi fare. Quindi in realtà il marketing è utile perché supporta il commerciale nell'utilizzo del CRM. A questo punto, se li hai tutte e due on board, cioè se li hai tutte e due che collaborano al CRM, a questo punto sì, l'azienda ha un primo step, che è quello sales and marketing, che funziona bene, sul quale poter aggiungere altri pezzi importanti, come l'after sales, come la reportistica per la direzione, eccetera. Ma se non hai i primi due pezzi che lavorano assieme, fai molta fatica, perché se prendi decisioni su dei dati scarsi prenderai decisioni poi scarse, se non hai i dati non hai informazioni per prendere decisioni. Quindi bisogna che i due reparti collaborino, e qui si capisce quanto è importante il marketing. Mentre prima poteva essere dato in mano a anche un Australopithecus che più o meno non si faceva tanti danni perché al massimo faceva la brochure di un brutto colore, oggi il marketing influisce direttamente sulle performance aziendali e quindi non può essere dato in mano a delle persone che non hanno competenze. Poi le aziende che lo fanno lo stesso non è che falliscono il giorno dopo, si legano semplicemente a una zavorra, e anche il più grande velocista al mondo, se ha 20 kg sulle spalle di zaino da montagna, non farà le stesse performance che fa senza. Tutto lì.
Immaginiamoci che tu fossi una piccola media impresa. Bene, che caratteristica dovrà avere un software di questo tipo per permetterti di riuscire a lavorare meglio? Lo so, la domanda è un po' vaga, però è giusto farla.
Allora, come dicevo pochi istanti fa, le caratteristiche principali del modulo di Salesforce Automation di qualsiasi tipo di CRM software sono quasi uguali l'una tra l'altra. Cioè, In tutti ci sono le aziende con i campi di anagrafica più o meno gli stessi, in tutti ci sono le persone, i contatti, le persone singole, quindi gli dipendenti dell'azienda, ecco, per dire, o i freelance che voi mettete dentro con nome e cognome, ci sono più o meno sempre gli stessi campi. Ora, per quale motivo sono così simili gli uni agli altri? Perché il CRM ha più di 20 anni di storia, quindi in 20 anni è un software che si è temprato alle esigenze delle aziende e quindi io non direi mai a un'azienda che parte con un progetto CRM questo è meglio di quello se deve solo implementare il modulo di Salesforce Automation. Cercherei di dirgli invece: trovati il software che ti permette di configurare il meno possibile l'ambiente. Perché? E ve lo spiego con un esempio. Qualche anno fa, o meglio, molti anni fa, appena vedevo il campo fatturato nelle aziende, io lo facevo cancellare perché mi sembrava una perdita di tempo incredibile. Ora, fino a quando non ho trovato un'azienda che aveva implementato un meccanismo di sincronizzazione tra un database di dati di tipo di affidabilità creditizia e di fatturato con le anagrafiche che mettevano dentro gli utenti, quindi era un po' più facile, non era un dato che dovevano mettere loro, che se magari lo avevano e potevano aggiungerlo a mano molto velocemente, per fare in modo che i commerciali non perdessero tempo su aziende troppo piccole che non avevano modo di comprare il materiale che loro vendevano. Ora, questa cosa mi ha fatto capire che in realtà se quel campo è sopravvissuto a una cernita così forte di campi, perché negli anni ogni azienda ha provato a togliere e aggiungere robe sue, perché non c'è azienda nel mondo, non solo in Italia, che non si senta particolare e speciale. Bene, se quel campo è sopravvissuto, quel campo è davvero utile. Allora la domanda che faccio è: siamo proprio sicuri di avere necessità estrema di una personalizzazione che poi è soldi in più, lentezza nell'aggiornamento della piattaforma, perdita di compatibilità con altri sistemi? Cioè, inserire delle personalizzazioni, a meno che non siano facilmente personalizzazioni facilmente implementabili previste dalla piattaforma, tipo un campo in più con qualcosa, ma proprio cambiare la piattaforma è quello che sconsiglio. Quindi, più che dire compra questo, compra quello, io dico: qual è il software CRM che più si adatta alle tue esigenze di processo aziendale? Prendi quello. In seconda battuta, se tu usi già degli strumenti, quindi se usi degli strumenti di marketing, di integrazione, che possono essere, non so, lo speditore di email, cerca di mantenere la compatibilità con quegli oggetti lì. Primo, perché ti puoi importare i dati che sono molto utili. Faccio un esempio: se il cliente X apre tutte le email che parlano dell'argomento Y e non ne apre mai nessuna dell'argomento Z, può essere che non gli interessi proprio lo Z, quindi perché continuare a inviargli argomenti che a lui non sono di interesse? Quindi si possono avere dei dati molto utili. Ma in più, il vero problema di tutti questi cambiamenti, CRM e digital transformation in generale, è la formazione. Nuovi strumenti, nuova formazione e nuovo mantenimento con training cadenzati nel tempo, perché non è che se tu fai una formazione oggi poi te lo puoi scordare o gli hai fatto la formazione e l'hanno imparata. Il software evolve sempre con le nuove versioni e il training va ripetuto nel tempo. Quindi quello che suggerisco non è tanto una marca, ma è il provare a sforzarsi a capire quali sono le dinamiche di efficienza che hanno portato certi campi a sopravvivere e quindi a implementarli. Cioè è molto meglio piegare la propria azienda a una best practice che funziona ovunque, piuttosto che dire: scelgo questo strumentino che è fatto da tre amici in una cantina che domani possono litigare per una ragazza e mollarti lì col progetto bloccato senza uno sviluppo, piuttosto che scegliere una roba magari semplice, magari non di marca, ma che sposa in pieno i flussi aziendali e quindi che è molto meglio usare, molto più semplice usare e mi tutela, perché magari ha anche una UX più accattivante. Ecco, se dovessi dare un terzo suggerimento, è cercate di trovare dei software CRM che lavorino sulla UX. Ora, i maggiori software CRM lavorano per avere delle interfacce veramente gradevoli. Se andate a prendere CRM iper di nicchia o CRM fatti da tre amici nella cantina, probabilmente non hanno le risorse per lavorare su questo tema importante, e siccome l'adoption, l'utilizzo, si chiama proprio così, l'utilizzo del CRM è la CRM user adoption, poi è un problema grosso, perché è da lì che dipende il 70% dei fallimenti dei progetti CRM. Ecco, attenzione a scegliere un cavallo che si integra, che viene sviluppato, che ha una UX piacevole, perché se no ci si ritrova bloccati in una prigione che all'inizio sembrava dorata, ma poi, anche se è dorata ancora come prima, è sempre una prigione.
Ad oggi si parla tanto di marketing, tutti fanno marketing, vengono corsi, sono tutti guru. A che si affacciasse oggi con la sua piccola realtà lavorativa e volesse cercare nuovi clienti, ad esempio una piccola impresa di installatori con qualche dipendente in ufficio, da dove dovrebbe partire secondo te?
Allora, cominciamo a spacchettare la domanda, perché non è così semplice rispondere. Vendere corsi e fare i guru non sono attività legate al marketing. Quelli che fanno i guru e vendono corsi invece fanno marketing per generare profitto per loro. La visione di chi lavora nel marketing digitale è una visione distorta del mondo, perché si sta in un ambiente dove si è targettizzati da messaggi più o meno subliminali di advertising continuo per formazioni che fanno svoltare, per soldi facili. Perché questo? Perché normalmente i guru, come è sempre stato, si rivolgono a una fascia di clienti mediamente a bassa scolarizzazione e in difficoltà economiche. Perché chi è in difficoltà economiche cerca le scorciatoie. Io non vedo tra molti di questi nessuna differenza con il famoso mago do nascimento di Vanna Marchi. Non è perché vendi il sale che sei più truffatore di chi vende un corso che magari si nasconde dietro un doppio petto, però è sempre un corso che non cambia la vita della gente e glielo si spaccia come la svolta, il fatto che fai miliardi, ammucchiare soldi. Adesso non voglio dare delle indicazioni perché sembra che io indichi qualcuno nello specifico, ma chi mi ascolta e ha capito ha già in mente tanti, perché non sono pochi quelli che hanno questa pretesa di imbonitori che vendono sogni e vendono sogni alle persone che hanno bisogno. Quindi questi fanno marketing per promuoversi, ma non sono il marketing. Normalmente all'amministratore delegato, al proprietario di un'azienda, quando si parla di queste cose, ho capito che viene il fastidio. Perché? Perché il modo di parlare del marketing alle imprese è un modo brutale. Tu arrivi in un ambiente che non conosci e cominci a parlare dialetto. È la stessa sensazione. Non ti badano, ti squalifichi. L'imprenditore, il marketing nella testa, ce l'ha smarcato con una persona che paga per occuparsene. Non vuole entrare a mettersi lì a imparare a fare i Facebook Ads, i quello che vuoi Ads, e la pagina di qua, e la landing page di là, e il funnel di qua. Capisce che è importante, ma proprio per questo ha delegato una persona. Quindi andare dall'imprenditore e parlare nel dialetto del marketing non è proficuo. Quindi, punto primo, non si deve confondere l'attività dei guru e dei cambiatori di vite con il marketing. Due, perché loro fanno marketing su un target specifico, non è detto che quello che fanno loro su quel target all'azienda serva. Infatti, quasi tutti questi guru del digitale, se guardi bene, hanno in pochissimi casi clienti aziende. Magari li chiamano sul palco a fare il presentatore della convention aziendale per la notorietà, ma quando vai a vedere i clienti, lo scopo di questi guru è vendere i loro corsi, non alle aziende, ad altri digital marketer. Quindi attenzione a non scambiare le attività che funzionano su un mercato a quelle che funzionano su un altro mercato. Poi c'è tutto un problema di sostenibilità nel tempo, di creazione di haters, perché poi se mi prometti un così grande cambiamento, poi mi arrabbio visto che non ce l'ho, ma questo è tutto un altro discorso e non risponde alla domanda. La domanda invece era interessante secondo me, perché mi chiedevi: oggi, siccome si parla tanto di marketing, da dove deve partire un'azienda piccola, una media impresa a fare marketing? Bene, se vuoi la risposta legata a un'attività, io parto dalla firma delle email, perché è l'attività più stupida, più economica, più banale, ma che a costo zero dà un ottimo risultato. Quindi, se non sai da dove partire, la prima azione concreta per migliorare il marketing della tua azienda è quella di avere una firma aziendale che dà un senso di unità e di appartenenza all'azienda, ma che recapita un messaggio chiaro che coinvolga l'utente. Perché si sa benissimo che le aziende spediscono email tutti i giorni. La media in Italia è che ognuno di noi riceve in media 144 email al giorno, quindi queste email girano, molte volte sono rispedite, riforwardate altrove, e se ci sono delle call to action nella firma e se ci sono delle parti interessanti nella firma, vengono colte statisticamente molto, molto, molto facilmente dall'audience giusta, perché è già quella a cui tu scrivi, quindi si presuppone che già tu sia in contatto per delle ragioni. Quindi, se mi chiedi qual è un'azione semplice da cui partire, è mettere a posto la firma. L'altra cosa da fare però è che uno mi potrebbe dire: sì, ma io ho bisogno di un aiuto, perché non mi basta mettere a posto una singola cosa e non posso fare io, che sono l'imprenditore, queste singole attività. Certamente, allora hai bisogno di qualcuno. Se ce l'hai già in casa, lo devi formare, oppure devi avere la pazienza che lui capisca le leve del marketing, come funzionano nel tuo mercato. Se non hai pazienza, lo devi prendere da fuori. In questo caso, figure come la mia sono molto utili alle aziende, perché chiaramente danno un senso di continuità alle azioni e non sono a spot, quindi ti faccio la campagna che dura 3 mesi e poi sparisco. Quindi c'è un senso di continuità. Io farei così. Poi è chiaro che la pazienza, soprattutto nell'ambito digitale, è amica della costanza. Cioè, si può avere pazienza e si vedono i risultati se si è costanti nel fare delle azioni, non se ne si fa una e si spera in un ritorno immediato, perché purtroppo questo è molto molto difficile, non impossibile, ma molto molto difficile, e possibile in alcuni settori, in altri fisiologicamente le trattative hanno dei tempi così lunghi che non è che se fai una campagna di Facebook Ads il giorno dopo sei pieno di clienti. Ora non so se mi sono spiegato, spero comunque di essere stato utile ai tuoi ascoltatori.
Bene Giorgio, ha risposto alla grande a tutte le risposte, io ti ringrazio, invito tutti quindi anche a seguire il podcast appunto di Giorgio, che si chiama Merita Business Podcast, e quindi ti facciamo i più grandi auguri. Grazie di essere stato con noi. Io saluto tutti i nostri utenti di Social & Podcast e ci risentiamo la prossima settimana con un'altra sorpresa. Ciao, alla prossima!